comincia l'avventura del signor Bonaventura, che conosce il grande Alano e si becca un bel malanno. Se ci segui, sei un anglosassone bardo e guadagni un bel miliardo. O più probabilmente, no. Benvenuti a questa nuova puntata di Bonaventura. Come la filastrocca introduttiva ci raccontava, oggi parleremo di grandi alani e di bardi anglosassoni. Quindi di chi parleremo?
Di Alan.
Di Alan. Alan più, Alan Moore.
Alan grosso.
Alan grande Moore. No, a parte gli scherzi, parleremo un po' di Alan Moore per vari motivi che poi vi racconteremo, vi daremo qualche piccola news, qualche piccola chiccarda, ma soprattutto diremo un sacco di stronzate come ci è duopo, diciamo.
Ma perché sì, dai, in questo martedì, come sempre, su Bonaventura, ci ascoltate sempre su Sherwood, un saluto anche agli amici che ci stanno ascoltando magari su Gemini. Vi ricordo che trovate tutti i nostri podcast naturalmente sul sito, potete contattarci sui nostri social omonimi, la trasmissione Bonaventura. Siamo pure su Spotify da un po' di tempo.
Poveri di puntate registrate per questioni tecniche, diciamo, ma siamo anche su Spotify.
Detto ciò, spero che vi siate goduti Lucca come se l'è goduto Giacomo, cioè malamente.
Cioè a casa, per cui non me la sono mai goduta così tanta.
Vabbè.
Come ha scritto Leo Ortolani, per godere anche quest'anno dell'esperienza lucchese potremmo metterci uno zaino in spalla e metterci sotto la doccia. È una descrizione breve e concisa ma molto realistica di quello che è Lucca Comics di solito.
Detto ciò, ragazzi, non parleremo in questa puntata del Mandalorian, quindi smettete di scrivercelo, ne parleremo più approfonditamente in una delle prossime puntate.
Così come parleremo più approfonditamente delle uscite di Lucca.
Detto ciò, iniziamo subito con la prima canzone, loro sono i Gazebo Penguins e questa è Nebbia.
C'è la nebbia.
E siamo tornati in onda, rieccoci qui. Non ce ne siamo mai andati.
In realtà, esatto. E niente, adesso siamo qui per parlarvi un po' di alcune novità, alcune news che magari avete già sentito, ma vogliamo così solcare il solco. Si può dire solcare il solco? Come si crea il solco? Si solca.
Si solca.
E si ara. Si ariamo il solco dicendovi un po' di cose che, se avete già sentito, potete scriverci per dirci cosa ne pensate. Se non l'avete ancora sentite, le sentite adesso. Perché a quanto pare Netflix ha annunciato una serie di anime, di appunto versioni animate, di manga, di fumetti giapponesi, che usciranno nel 2021. Sono 5 serie, andatevele a vedere, insomma, quali sono quelle che hanno lanciato. Noi vi parliamo di una in particolare che ci ha incuriosito particolarmente.
Sì, Roma Terme 9, le nuove terme di Roma. Viene da un bel manga, un bel fumettuolo, di quelli veramente godibili. La storia di un simpatico impiegatucolo giapponese che, attraverso un passaggio mistico magico, non vi voglio spoilerare troppe cose, si ritrova da una terma del Giappone.
Del Giappone odierno,
sì. In realtà di qualche anno fa, perché il fumetto ha almeno una dozzina d'anni, tutti, se non 15. In una terma dell'antica Roma. E in realtà è anche uno dei tanti modi con cui il Giappone omaggia e racconta il nostro paese, e anche le similitudini e le differenze fra queste, certo, fra queste due cose.
Per il nostro Luca, che è laureato in storia
e archeologia,
scusami,
è sempre
il manga che mi parla di antica Roma è un mezzo orgasmo.
Sì, diciamo. Sì, ma in realtà è anche storicamente molto accurato, nel senso, non so chi di voi magari si sia approcciato ad Alexandros o altre storielle giapponesi in cui magari si ritratta Dracula, vampiro, in cui si ritrattano storie nostre, diciamo, di solito è una gestione un po' così. Invece qui abbiamo una cosa molto accurata, ben oltre, ben superiore ai livelli ad esempio di Vinland, per un'altra cosa che magari avete visto, l'anime, certo, lì i vichinghi che si danno le mazzate in un stile un po' mangaka, però va bene anche così.
Inevitabile.
Un'altra notizia, restando sempre in Giappone, è che non so chi ha visto la nuova espansione dei Pokémon, io sì, c'è un nuovo mondo Pokémon, in realtà è ambientato nella ridente Inghilterra, dato che siamo in tema di puntata inglese, andava benissimo citarla. La cosa che vi sottolineo è la presenza di, ve li ricordate i tre uccelli leggendari della serie originale dei Pokémon? Zapdos, Moltres, Articuno.
No, non sono i tre uccelli che pensate voi, ma...
Sì, non è la ragazza con l'uccello di fuoco di, esatto, Hunger Games, che è un titolo simpaticissimo, però comunque i tre uccelli
che non è la parodia, ricordiamo, no, è proprio il titolo ufficiale.
Nella serie originale Pokémon questi tre uccelli leggendari erano divisi per tipo, in cui acquisiscono un nuovo tipo e in più hanno una nuova dinamica di gioco, per cui per catturarli bisogna agire come quando si catturavano i tre cani leggendari dei Pokémon. Devo dire che alle volte sì, le traduzioni lasciano un po' desiderare, ma perché
è peggio del dio bestia di...
Dio bestia! ma in effetti, perché il problema è proprio tradurre simboli, cioè proprio letteralmente delle parole dell'altro paese, perché se tu l'avessi chiamate le tre fenici leggendarie...
Oh, era nessuno ne avrebbe riso.
Ne avrebbe riso...
Come dio bestia, la divinità animale, non sai, inventati un'altra cosa, no, nel doppiaggio, sì, italiano. E invece niente, sono arrivati in mano a noi così.
Dio bestia. No. Una delle più grandi metameme che io abbia mai visto.
Una delle più grandi, sì, misunderstanding di traduzione. Com'è che si chiama il film? Stavo parlando del film di Miyazaki.
La principessa Mononoke,
esatto. Bellissimo. L'ho guardato in quarantena per la prima volta. Mea culpa, non l'avevo mai visto.
Non l'hai visto. Sempre su Netflix, infatti, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono presenti buona parte di quello che ha fatto Miyazaki e il suo studio.
C'è anche la tartaruga rossa, insomma, tanta roba figa.
Attualmente c'è veramente tanta roba, vale la pena, soprattutto dato che stiamo rientrando in quarantena. Sparatevi questo mese gratis.
Speriamo di no, dai.
Questo mese gratis di Netflix, guardandovi tutto.
Esatto.
Detto ciò, riandiamo con un po' di musica.
Loro sono in Obraino con Bigamionista.
Entrambe, una per la testa, l'altra per le gambe, una solo divertente, l'altra bella non diceva niente, però in due, prese tutte e due, erano la perfezione.
Lui era un camionista, lei una cameriera, l'altro una barista. Uno al porto di Marsiglia, l'altra lungo il fiume di Siviglia e tra un croissant delle cene e il caffè le fece innamorare. Quella che era in Francia, dopo qualche mese mise sulla pancia, e quella che era in Spagna pure, lei rimase pregna, e tutte e due gli dissero così: tu mi dovrai sposare. Due mogli, una famiglia, la sua doppia vita su 3000 miglia. Se diceva amore parto all'altra, sto tornando, tienti forte, oppure ciao, non rimanere in pena, all'altra tornerò per cena. Oppure ciao, non rimanere in pena, all'altra tornerò per cena. Passa così indenne, milioni di chilometri, quasi tre decennie. Furono felici anche con i natali al termine, tuttavia lui spese una follia tra regali e ferie. E tuttavia lui fece gran follie per quel doppio amore. Oh, oh, oh. Ma arrivò il momento, l'ora inevitabile del pensionamento, e all'ultima consegna sul confine con la Spagna si fermò per l'ultimo caffè al bar della frontiera, e non lo vide più nessuna delle due mai più da quella sera. Galeotto fu quell'ultimo caffè, scappò con la cassiera.
Eccoci, questo era No Braino con uno dei loro grandi successi, Bigamionista. Una canzone molto buffa, molto simpatica, molto divertente. Salutiamo No Braino. E siamo qui. Ciao, che ci salutano da casa. Allora, noi siamo qui quest'oggi riuniti per parlare del maestro, del...
Riuniti, manteniamo un distanziamento sociale, voi non ci vedete perché...
C'è un vetro tra di noi.
Ecco. Non c'è una diretta video di sta cosa, però sappiate che
ma
siamo...
Ma forse è meglio così, perché non vorreste vedere, diciamo, chi siamo e come siamo fatti. Comunque, perché oggi siamo qui riuniti, dicevo? Perché qualche giorno fa era il 5 novembre, e quindi dobbiamo sempre ricordarci del 5 novembre, e soprattutto tra una settimana, tra
il 18
novembre, è il compleanno del buon vecchio Alan Moore, il bardo inglese,
Northampton.
Non voglio dire sciocchezze, infatti inglese, l'ho detta bene al primo colpo, e che compirà 67
anni, lui è del 53.
63 e 67. Quindi non facciamo gli auguri ad Alan Moore perché porta sfiga, non vorremmo mai che ci lasciasse prematuramente.
Madonna mia, gliel'hai proprio gettata così a seccia. No, alla fine è uno degli autori a cui vogliamo più bene in assoluto.
Esatto. E non so se lo sapete, lui fa le vacanze a Jesolo e quindi siamo soliti bersi un birrino con Alan Moore, io e Luca, insomma.
Sì, perché come tutti sapete, che l'hanno fatto vedere anche i Simpson, Alan Moore ha realmente superpoteri, ad esempio, esatto. Può volare o farsi allungare le unghie.
Può volare, farsi allungare le unghie e bere una bottiglia di Barricada senza
respirare.
Senza respirare e senza morire. E gliel'abbiamo visto fare, è tutto vero. Un altro, diciamo, i suoi superpoteri minori è scrivere delle storie incredibili, no?
Sì, iniziamo col... Il primo è un rifacimento di Star Wars in UK.
Esatto, il primo adattamento forse, no? Di Star Wars ormai sul finire degli anni 70, quando insomma Star Wars era uscito da poco, era diventato un fenomeno sociale e culturale. L'adattamento a fumetti, perché... Oggi ci scandalizziamo quando facciamo adattamenti a fumetti delle cose, ma è una cosa che esiste da sempre. L'adattamento di Star Wars venne affidato proprio ad Alan, no?
Sì.
Io lo chiamo così perché ormai...
E in tutto questo va considerato anche questo fattore qui, appunto, che è un autore comunque di lingua inglese, che però inizia il suo lavoro in Gran Bretagna, proprio in UK. Poi dopo approderà agli Stati Uniti e tante care cose, però...
è stato forse anche uno dei primi a creare quella... scena di fumettari inglesi, no? Di scrittori di fumetti inglesi, a cui poi si aggiungeva Neil Gaiman e tanti altri, che hanno messo un po' di, non so come dire, di carne al fuoco nel mondo dei fumetti, no? Tutto sommato l'hanno resi più adulti, l'hanno portati proprio in un'altra prospettiva, no?
Sì, forse, io non so se è il... non so quanto sia il flusso europeo, i diversi canoni di visione, anche i diversi riferimenti magari estetici a posteriori, che hanno influenzato questa cosa, però è vero che il fumetto cambia in quegli anni, alla fine degli anni 70 il fumetto si evolve e la scuola inglese ha un'importanza fotonica su tutto questo, sì. Tra cui uno dei primi personaggi di Alan Moore,
che è il buon vecchio Capitan Bretagna, forse intendi,
no? Esattamente,
che quindi in persona proprio, diciamo, incarna appieno lo spirito inglese, che è un po' appunto l'inglesizzazione di Capitan America, lo dice anche il nome, no? Questo supereroe patriota, no? E patriottico.
Brian Braddock.
Esattamente. E Capitan Bretagna, che nasce a metà degli anni 70 con una serie tutta sua in realtà.
Sì, inizia da ancora, fino al primo numero.
Se, cioè, se poteva permettere di lanciare un personaggio con una serie tutta sua, no? Ancora c'erano soldi da buttare. E forse anche con alterne fortune, tant'è che pochi anni dopo appunto si è sentita la necessità di metterlo in mano ad Alan Moore, che già insomma aveva dimostrato di essere uno con i controcazzi, e ha creato una, in realtà, una delle sue prime saghe di supereroi, una forse delle più...
anche longeve, cioè, perché tuttora
Capitan Bretagna esiste, esce, e soprattutto la saga di Alan Moore viene ristampata anche molto spesso, perché comunque ha funzionato, è stata una roba figa.
Sì, inventa quello che è i guardiani del tempo, che i capitani britannici controllano il tempo, ha un vero e proprio nuovo modo di narrare anche il fumetto meta. C'è anche un grosso influsso della fantascienza di quegli anni dentro Capitan Bretagna, sì, in quello che è la Marvel UK, sì. Però,
tra l'altro, uno dei vari, diciamo, secondo me, meriti che vanno riconosciuti ad Alan Moore, non solo ad Alan Moore, però sicuramente lui è stato uno dei capostipiti, uno dei simboli di questo movimento, è che ha dimostrato che si possono fare dei fumetti comunque tamarri, comunque dei botte, comunque dei supereroi, quello che vuoi, cioè supereroi in senso stretto, però si possono attualizzare, rendere degli strumenti politici, degli strumenti poetici, cioè... si può andare più a fondo, diciamo, si può fare di più con il tamarro.
Di fatto Alan Moore chiude il suo primo capitolo inglese con un vero e proprio capolavoro del fumetto, che è V per Vendetta.
Sì.
È il suo ultimo lavoro propriamente...
Made in Britain.
Made in Britain, appunto, il ricordati sempre il 5 novembre, Guy Fawkes, in cui è pieno di riferimenti britannici, cioè... è chiaramente un fumetto inglese.
Un fumetto molto inglese, sì.
Nessun...
sì, infatti anche nel... hanno fatto chiaramente un famosissimo adattamento cinematografico con Hugo Weaving e Natalie Portman. È bellissimo, per carità, però è... forse anche perché è una produzione americana. Comunque è un film un po' più trasversale per alcune cose. Il fumetto è molto più british, sicuramente. Sì. Si sente molto di più questa presenza anglosassone. Mi verrebbe da dire anche... proprio perché stiamo parlando dei film, né Luca siamo onniscienti di Alan Moore, diciamo, perché ha fatto talmente tanta roba che è difficile stargli dietro, siamo troppo giovani per averlo fatto dal vivo, quindi bisognerà recuperare tutto, però ci piace tanto. In compenso siamo esperti de merda, e quindi abbiamo visto tutti i film tratti dai fumetti di Alan Moore.
e quindi vi parleremo di questo,
perché ne sappiamo più di quello purtroppo che di altro. Prima però ci ascoltiamo veramente un brano tamarro di altri tempi, perché loro sono i Simple Plan con Shut Up.
It seems like every day I make mistakes.
Eccoci, questi qua erano i Simple Plan con Shut Up.
Grande classico dei primi 2000, no? Io facevo le elementari, penso, quando è uscita questa roba. Tu invece andavi già all'università,
probabilmente. Sì, io praticamente...
Pressa poco.
No, sapete, i bei tempi, io ho fatto la guerra con Stan...
Saltavi i fossi per lungo, esatto.
Col suono, col nonno di Giacomo. Io e il nonno di Giacomo saltavamo, esatto, i fossi per lungo. Ma torniamo a parlare di un altro veramente...
Saltatore di fossi.
Veramente immortale. Lui veramente c'ha la faccia di quello che saltava i fossi per lungo.
Sì.
E il buon Alan. Allora, parlavamo di lui. Parlavamo di V per Vendetta, il film... Il film, insomma, tuttora è iconico, tuttora le mascherine,
sì,
di Gay Fawkes.
Ha avuto il merito sicuramente di portare V per Vendetta... a un grande pubblico di gente che non ha mai letto i fumetti, no?
Sì, che poi comunque su questo, e qui veramente forse chiudiamo con i fumetti, dico, voi lo sapete come usciva sta roba in Italia? Perché questa roba usciva in spillettato, quindi 40 pagine alla volta, all'interno
di
Corto Maltese, no? O del Grifo, a seconda,
sì,
di quale opera di Moore parliamo.
Sì, Watchmen è uscito sicuramente su Corto Maltese.
E credo...
V per Vendetta non mi ricordo.
Credo che V per Vendetta sia uscito sul Grifo.
Ci documenteremo. Il buon nostro amico Claudio Calia lo sa sicuramente.
Sì, sì. Io li ho letti comunque così ed è stata veramente un'esperienza.
Io V per Vendetta l'ho letto in bianco e nero, nell'edizione della Magic Press, quella da 5 euro. E non so se ce l'hai presente.
Sì.
Si trova molto usato. Cioè, se come me siete dei lettori appassionati, cioè non vi interessa particolarmente la qualità dell'edizione, ma volete i contenuti della storia, e vi consiglio di recuperarla, perché ancora si trova usata e costa veramente, ve la tirano dietro.
Ecco. Oggi ne esistono comunque di quasi tutte le sue opere amplissime versioni, sì, perfect edition.
Anche a volte delle opere forse meno riuscite si trovano comunque un milione di ristampe.
Tipo... Parliamo di un altro grande film.
Ecco.
Swamp Thing.
Ah, beh, hanno fatto proprio la serie di Swamp Thing su Prime Video. Cioè, non so se è una produzione Amazon. Sicuramente si trova tutta su Prime Video. E... Vabbè, Swamp Thing, incredibile. Altro grande fumetto classico preso da Alan Moore, che era una roba abbastanza insipida. Presa da Alan Moore è diventata una roba filosofeggiante,
geniale,
ecologia, sostenitore del pianeta... Una roba assurda, cioè è riuscito a prendere un fumetto veramente di supereroi, non di supereroi, però un fumetto all'americana, e renderlo proprio pregno di contenuti.
L'inserto della domenica neanche.
Esatto, cioè è come se domani, non lo so, cioè fa un servizio sulla Sea Shepherd. E la serie TV, cosa ne pensiamo?
Godibile, molto godibile.
Molto, ha forse una chiave molto, viene da dire, dark, diciamo, rispetto al fumetto, che era comunque il mostro della palude, quindi insomma comunque a quell'età. Dopo ha la serie, chiaramente è di qualche anno fa, quindi ha quella colorazione pop tamarra da fumetto americano che la rende meno darkettona. Forse se fosse stata fatta oggi avrebbe avuto altre atmosfere, sicuramente.
Che è un po' il dubbio che ci stiamo ponendo tutti quando guardiamo Watchmen.
Sì, anche, perché comunque anche Watchmen ha questi colori appicciatissimi, no?
Il film con questo enorme puffo blu luminescente, che per carità nel fumetto è così, però...
Sì, ha tutto un altro... Effettivamente il film di Watchmen ha queste tonalità molto desaturate, tipiche da film di Zack Snyder, però è anche vero che se l'avessimo fatto con i colori accesi del fumetto... Sarebbe stato un po' ridicolo, forse.
Sì, Ozymandias sarebbe risultato una cosa
veramente ridicolo,
surreale.
Ecco, il film di Watchmen per me è un capitolo importante, anche perché io faccio parte di quella generazione che, ahimè, ha prima visto il film e poi letto il fumetto, per ovvi motivi, diciamo. Uno dei motivi principali è che quando è uscito il film non era così facile recuperare tutto Watchmen. Dopo l'hanno ristampato, quindi ho visto il film mi è piaciuto e ho comprato il volume che era uscito di nuovo di lì veramente a pochi giorni. Cosa dire? A me il film piacque tantissimo. Cioè, ho visto il film e ho detto, cazzo che figata. Tant'è che l'ho visto un sacco di volte, ho comprato il DVD, insomma, è anche molto fedele al fumetto.
Sì, questo è
tranne
vero.
Poi che ho letto il fumetto e il finale è diverso. Finale di... Effettivamente,
spoiler, attenzione.
Non posso dire niente, però mi rendo conto che per come Alan Moore l'ha costruita nel fumetto non basterebbe una serie TV per farla tutta. Cioè, veramente un esempio di una serie di robe che si possono fare con il fumetto, ma non si possono fare con altri mezzi.
È vero, perché ad esempio dentro a quella roba lì, in alcune didascalie, io cioè parlo proprio di una didascalia, di un fumetto, lui ti inserisce un particolare che dentro una serie TV devi inserire un'intera puntata per,
esatto,
per rendere questo, cioè esatto, alcune cose che fa il comico che sono messe in didascalia ti servirebbe un'intera stagione,
sì,
per...
sì, non la puoi, oppure fare, dovresti fare una voce pensiero, però diventa una cosa di merda, insomma. Mi rendo conto, ecco,
una cosa di merda, non da grande pubblico.
Esatto, Watchmen mi rendo conto che è una cosa veramente impossibile da rendere, fortunatamente, da rendere uguale sul grande schermo. Perché è un fumetto, nasce come fumetto e così deve morire, cioè, quello è. Dall'altra parte, Snyder col film ha fatto una roba godibile. Non dico che è il meglio che si poteva fare con quello che aveva in mano, però ha fatto del suo meglio.
Cioè, ha messo tanto.
Alla fine è un bel film, secondo me. Viene tradito nel finale comunque il messaggio di Moore, cioè viene molto semplificato, viene anche tradito sicuramente, però non è... diciamo il fatto che Moore in questo caso si sia rifiutato di avere il proprio nome tra i titoli anche, perché all'inizio del film appare la dicitura tratta dal pluripremiato graphic novel... disegnato e co-creato da Dave Gibbons, cioè il nome di Alan Moore proprio non appare, lui non l'ha voluto, e mentre invece appare in altri film molto più brutti, cioè diciamo Watchmen non è uno dei più riusciti,
forse ci ha investito troppo decore,
sì, forse sì, e diciamo è subito sotto V per Vendetta come riuscita del film. Dopodiché il fatto è questo, cioè il livello, il paragone era talmente alto che era impossibile, diciamo, tenere il passo. C'è di buono che, perché dobbiamo sempre considerare anche questo, noi, io ho letto il fumetto di Watchmen a un certo punto perché l'ho ritrovato a un prezzo onesto, ristampato per intero, perché hanno fatto il film. Cioè comunque questo film ha portato Watchmen a un grande pubblico di nuova generazione che non sapeva neanche cosa cazzo fosse, di gente già nata a fine anni 80, per dire, che già se l'era persa.
Cioè io l'ho letto personalmente perché me lo passò mio papà, peraltro in un'età sbagliata, perché io lo lessi a 11 anni, non ci capì
un cazzo. Sì. Cioè, a parte meglio, che ogni volta che lo leggi scopri un elemento nuovo. Però per dire, questi film qui comunque hanno il merito di portare una storia al grande pubblico e un messaggio politico, sociale, per quanto edulcorato, per quanto modificato, al grande pubblico. Ma soprattutto è il merito che se su 10 persone che vanno al cinema una poi si legge anche il graphic novel, il fumetto, vaffanculo, chiamiamolo come si chiama, hai portato veramente un risultato non da poco, secondo me, tutto sommato.
Quindi, prima di mandare una canzone, ti chiedo la tua opinione sul fatto che in Natale su Marte De Sica usa l'immagine del Doc Manhattan.
Cioè, secondo me è un'influenza culturale questa alta.
Grazie Christian.
Io mi chiedo perché Zack Snyder non abbia preso Christian De Sica per fare
il Doc Manhattan.
Sarebbe stato bellissimo. Oh, cioè qua c'è sta nessuno su Marte.
Va bene. Su questo io lancio un pezzo, ci andiamo a sentire. Loro sono gli Zen Circus, noi li mettiamo spesso e questa è Catrame.
Io sono nato in una casa fatta di catrame, negli anni in cui fumare incinta non faceva alcun male. Il fumo entra nei polmoni e nei polmoni rimane, come il tumore che vorrebbe uccidere mio padre. Tu portami da bere, continuiamo a scherzare su tutto quello che ci assilla, sulle storie più nere. Se ci prendono per matti, tu non preoccuparti, ci mettono un minuto a dimenticarci. Vogliamo libertà per tutti i popoli, ma i primi siamo noi a non esser liberi, costretti dentro un corpo e dentro al tempo, ma un giorno tutto questo finirà. Dell'eternità del mondo e continuiamo a comportarci da millesimo di secondo, chi dice che si nasce liberi si sbaglia, il cordone ombelicale ogni giorno lo riguarda. Una poesia va scritta, dedicata e poi abbandonata, chi la usa per piacere agli altri per la sprecata. Quindi scavami una buca e seppellisci il mio cuore, sulla lapide scrivi a breve arriva il padrone. Chiediamo verità per tutti gli uomini, ma i primi siamo noi a dirci bugie orribili. Chi è senza peccato non capirà, ma un giorno tutto questo finirà.
Questa era Catrame degli Zen Circus, il secondo singolo, diciamo, del loro nuovo disco, che vi invitiamo a seguire e ad ascoltare, molto bello.
Voleva dire acquistare, però...
Seguire, ormai non si acquista più niente in questo mondo così di fatto di clientelarismo e di scrocco. Comunque, stiamo parlando del buon Alan Moore, che è uno che non ha scroccato mai niente nella vita, ma se l'è solo guadagnato, e soprattutto parlavamo dei film tratti dalle sue opere. Ecco, finora abbiamo parlato più o meno di quelli belli, cioè V per Vendetta, figo, Watchmen, ok, possiamo accettarlo, soprattutto per i meriti appunto che ha dato, soprattutto per aver lanciato di nuovo il fumetto e soprattutto poi questo ha portato anche alla creazione della serie TV, che comunque ha delle cose fighe, anche perché la serie TV è un sequel di quello che succede nel fumetto, quindi... si riesce a distaccare dal fumetto, dalla qualità del fumetto e a creare una cosa nuova, quindi una cosa, insomma, è figo. Aggiungo un altro adattamento bello, secondo me, adesso dico bello, però poi mi spiego, che è l'adattamento cinematografico di From Hell, che in Italia arriva come La vera storia di Jack lo Squartatore,
sì,
con Johnny Depp, una scelta attoriale assolutamente discutibile, però vabbè, ecco, il film è bello. Il film a me è piaciuto, è molto... esprime anche una teoria sulla questione Jack lo Squartatore interessante. È reso bene, secondo me. Detto questo, come sempre, il fumetto da cui è tratto ha dei livelli di lettura, delle sottotrame, un tratto grafico che non è assolutamente arrivato sul grande schermo. Cioè, se avessero fatto una versione più fedele del fumetto, magari con una regia anche più originale, e meno prettamente da blockbuster, avrebbero veramente avuto un film d'autore potentissimo, secondo me. E si è persa, secondo me, un'occasione. Ecco, magari si rifarà un'altra versione prima o poi, però è saltato fuori un bel film, un po' per tutti, però si sono veramente perse delle potenzialità. Detto ciò, anche qui è un altro caso di film che mi è piaciuto un sacco, e poi ho letto il fumetto, perché avevo visto il film e il fumetto ho detto minchia è molto meglio, però senza aver visto il film forse avrei letto comunque anche il fumetto perché sono un appassionato, ma tanta gente che l'ha scoperto magari, ecco, non ci sarebbe mai arrivata. Ma passiamo ai film di merda, tipo...
Tipo? No, vabbè. Allora, non è proprio definibile come un film da merda, però è un film che, insomma, partivi con delle potenzialità amplissime. Il fumetto, devo dire, che è di dubbia lettura, cioè di difficile lettura, non è proprio un giochino per tutti. Carità. La Lega degli Straordinari Gentlemen.
Che in italiano è incredibile, poi. La traduzione italiana del film, cioè in inglese ha lo stesso titolo del fumetto. In italiano il fumetto si chiama La Lega degli Straordinari Gentlemen. In italiano il film si chiama La Leggenda degli Uomini Straordinari. Hanno proprio reinventato completamente il titolo. Non si sono neanche curati di chiedersi: ma come si chiamerà l'edizione italiana del fumetto? Così magari. Quindi è stata proprio una roba. Quello è proprio un classico esempio di roba in cui c'è il fumetto e c'è il film. Due cose proprio diverse. In comune ci sono forse i personaggi e il titolo. Anche lì è un film bello, però tamarro, insieme. Ecco, lì parliamo veramente di due robe che devono essere prese separatamente. E soprattutto di... In questo caso non so quanta gente abbia potuto scoprire i fumetti e il fumetto da cui è tratto dal film. Ecco, quindi questo è un caso più
complesso.
Più complesso, più discutibile. È divertente? Certo che è divertente, però... Cioè...
Sì, allora, io mi ricordo una cosa surreale... Che poi era surreale su vari livelli, uscito dal cinema. Vado, lo vedo al cinema, esco un po' così, però quelle sono cose personali. C'è un bambino che dice: però quella cosa di Dr. J, di Mr. Hyde, l'hanno copiata da Hulk. Che tu lì sei coinvolto su vari livelli, te come lettore dei fumetti.
Non sai se sei contento perché il bambino ti ha citato Hulk.
Esatto.
O perché non sa cosa cazzo sia Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Esatto. O perché chiaramente non aveva visto, non sapeva che c'era un fumetto su sta storia.
È tutto sbagliato su vari livelli.
Su vari livelli.
Vabbè, è come quando sono usciti gli Avengers, ok? E te magari vai a vedere il sequel in sala e quelli davanti fanno: oh, mai visto, hanno fatto pure il fumetto? Non sanno più che inventasse per fare i soldi.
Vabbè, quella roba lì lascia un po' a desiderare. Ma invece, parlando di un... e forse qui chiuderemo. Di una cosa piuttosto riuscita, Batman The Killing Joke.
Hanno fatto il film?
No, hanno fatto il cartone.
Hanno fatto il sì, lungometraggio animato.
Lungometraggio animato, sì. Esatto.
Sì, per carità, sì. Ah, c'è da dire anche il Joker che ha sbancato il botteghino e gli Oscar.
C'ha una grossa citazione da questa storia.
C'ha tante chicche da Killing Joke. Posso fare una riflessione sul rapporto tra Killing Joke e il Joker di Joaquin Phoenix? La verità
Aspetta, sì. Prima ti chiedo di spiegare un attimo brevemente
chi è The Killing Joke.
Esatto, perché sennò si perdono.
The Killing Joke è una storia, un one shot, diciamo, sì. Scritto da Alan Moore nel...
1988,
avrei detto fine anni 80 e avrei indovinato.
Lo so solo perché siamo coetanei.
E tu hai Killing Joke. E io l'ho letta da ragazzino nella raccolta dei grandi classici di Repubblica. Mi sento di dirlo perché è una serie che a me ha dato tanto e se riuscite a recuperarla spacca. E in realtà è una storia di poche decine di pagine che raccontano le origini del Joker. Cosa che non era mai stata toccata più di tanto fino a quel momento, intersecando questi flashback della vita del Joker con il Joker attuale, con queste scene anche che lo tutto sommato lo umanizzano molto, ed è stato il primo accenno, diciamo, ha portato il personaggio del Joker su un nuovo livello e soprattutto il rapporto con Batman a un nuovo livello. Cioè, da lì in poi Batman e Joker sono stati veramente le due facce di una stessa medaglia, no? Quasi sì, degli sì, amici sì. Nemici.
Poi ci sono anche un paio di chiccarde assolute, tipo il Joker costringe Batgirl, Barbara Gordon, sulla sedia a rotelle.
Sì, delle cose che poi comunque hanno avuto delle conseguenze importanti anche nel mondo della DC Comics. Comunque, leggetelo, recuperatelo, non vogliamo spoilerarvi nulla. Il fatto è che anche lì The Killing Joke... che comunque viene già ripreso nell'89 dal Batman di Tim Burton, comunque il Joker finisce nella pozza di acido, è Batman che ce l'ha buttato, cioè
sì, sì, sì,
ci
sì,
sono
sì. Citazionismo.
Ha lasciato subito, diciamo, un'impronta di Killing Joke.
Ma affinità e divergenze fra Killing Joke
e Joker di
Joaquin Phoenix.
Esatto. The Killing Joke funziona perché è un fumetto. Cioè, The Killing Joke, il personaggio che c'è dentro 20-30 anni fa, come adesso la storia funziona perfettamente. I disegni erano molto moderni, la colorazione era molto moderna, cioè veramente sembra una roba pubblicata ieri, anche adesso, ed è potentissima. Però se facessi un film perfettamente attinente a quella roba lì, risulterebbe un po' forzato per alcune cose, secondo me. Perché è un fumetto, è perfetto come fumetto. Una roba perfettamente attinente a quella storia lì funzionerebbe meno. Il Joker di Joaquin Phoenix, di Todd Phillips, diciamo,
che nessuno ricorda mai,
poverina, funziona molto di più come film e funzionerebbe forse meno come fumetto. Da conduttore di Caffè Nero e tizio che
da esperto di crime,
come serial killer pazzo, la figura del Joker di Joaquin Phoenix è molto più attinente alla realtà di come è fatto e di come vive uno che diventa un serial killer, che è quello che alla fine diventa Joker, tutto sommato. Mentre invece il Joker di The Killing Joke è meno attinente, cioè è meno credibile nel mondo reale. E quindi è più da fumetto, parliamoci chiaro. È un fumetto adulto, un fumetto serio, quello che vuoi, ma è più da fumetto. Questa è una riflessione che ho fatto quando ho visto Joker. Ecco, il Joker di Joaquin Phoenix. Che è più realistico. Realistico proprio, più adatto a essere interpretato da persone in carne e ossa. The Killing Joke invece magari funziona più come fumetto, come lungometraggio animato. Ecco. Ma vi consiglio comunque di leggere prima il fumetto che guardare il lungometraggio animato.
Ok, vogliamo andare con un po' di musica adesso?
Ma sì, sarà il caso. Se famo una risata ascoltando sti tedeschi pazzi, loro sono i Kraftwerk, The Model.
Take her home, that's understood.
E questi erano i Kraftwerk con The Model. E non riesco a leggere la mia scrittura, quindi ho letto male il titolo prima, perché sono un cane maledetto. Adesso cosa abbiamo? Abbiamo la rubrica che è il motivo per cui seguite veramente questa trasmissione, la rubrica in cui il nostro Luca ci porta nei meandri del dark web e ci propone tutti quegli oggetti irrinunciabili e allo stesso tempo totalmente inutili che potreste acquistare in rete. Signore e signori, questa qui è la rubrica che preferite, questa è... Shut up and take my money. Luca, cosa ci hai portato questa settimana?
Allora. Diciamo che questa settimana andiamo anche un po' in velocità velocissima, perché abbiamo solamente 3-4 oggettini. Il primo oggettino che ci sentiamo di consigliarvi di acquistare, verrebbe da dire a tutti: beh, è la puntata da Qual Amor, compriamosi la maschera di V per Vendetta. No, banale, scontatissimo. Anche perché ormai ce l'hanno tutte e se la mettono in piazza anche gente che veramente credo che non abbia proprio neanche idea di chi sia Gay Fox. E mi dispiace per loro. Quindi io consiglio una cosa molto più moderna, molto più attuale, molto più odierna, se proprio dovete andare a fare una mascherata in piazza, dato che è periodo di mascherine, ma io parlo di maschere vere, complete, che coprono il volto, che è la simpaticissima, ufficiale e vera bambola dell'Umbrella Academy di Ciaccia.
Ah.
Per chi non ricordasse chi è Ciaccia, in Umbrella Academy esiste la commissione che si occupa di controllare il tempo. Ciaccia e il suo collega indossano questa maschera da cani, modello cartoni animati, e vanno sparando e distruggendo praticamente qualsiasi cosa. Alcune delle scene con Ciaccia, soprattutto nella serie televisiva, sono veramente, veramente magnifiche. E io quindi vi consiglio questo simpaticissimo acquisto, è disponibile, basta che cercate Ciaccia Mask sui social o sugli acquisti. La cifra consigliata qui è di 23 euro per una maschera da 25 pollici, peraltro in resina rigida, quindi potete anche prendere qualcosa a testate. detto ciò, cose meno impegnative, meno costose, più portabili, questa qui ha... è disponibile per soli 11 euro presso la Dragon Ball LTD Official Merchandising, il portachiavi della Capsule Corporation. Ricorderete tutti le simpaticissime capsuline che si attivavano e creavano una casa, una macchina, un'astronave. La capsule, l'invenzione delle capsule è il motivo per cui Bulma è veramente ricca, perché suo padre ha inventato le capsule. E quindi potrete avere la Capsule 9, che in realtà corrisponde alla... ve la ricordate la casetta simpatica che si accende all'inizio di Dragon Ball? Proprio primo volume di Dragon Ball, in cui quando si scontrano Bulma e Goku. Da lì inizia tutto. E da che inizia tutto, consigliamo l'altro oggettino di oggi, che è una perfetta replica del radar Dragon Ball Cercasfere.
Questa è una chicca.
Si illumina realmente, suona, fa anche funzioni di sveglia e in più, vera chicca del prodotto, perché il prodottino questo costa 36 euro, ti danno degli adesivi di quelli grossi plastificati che tu puoi mettere e il radar va a cercare quelle sfere lì e ti indirizza verso quelle sfere lì. Un po' come fare un caccia al tesoro, un po' come fare in modo di non perdere le cose importanti della propria vita, tipo il proprio computer o il proprio zaino. Quindi questo è un portachiavi che realmente fa ricerche. Per soli 35 euro praticamente è regalato. Poi peraltro vi dico, cioè immagina la scena, tu sei fuori con i tuoi amici e a un certo punto ti chiedono che ore sono, che tocca fare, e tu tac, tiri fuori il radar cerca sfere,
clic, 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 clic,
e praticamente si vola. L'ultimo oggetto... dato che oggi mi andava proprio di farvi roba da... no, anzi, vi propongo quest'altro nella prossima puntata. È disponibile una cosa per tutti, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, questo è veramente necessario. Non so quanto lo possiate ritenere nerd, però secondo me è un pochetto nerd. Di nerd quelli nuovi, quelli giovani, quelli zoomer. Ed è un lanchuhon, tradotto una tazza da caffè con ventosa sul fondo, in acciaio e vetro resina inox, a forma di ingranditore zoom fotografico. Praticamente è una grossa tazza.
Spiegati meglio, Luca.
È una grande mug di quelle per tenere il caffè caldo. Voi fate il caffè all'americana a casa e poi ve lo portate dietro tutta la giornata durante il vostro grande ufficio, il vostro bubble tea, ad
esempio. Mentre fate i K.
mentre andate a fare i cappi avete questa enorme tazzina da caffè che si può chiudere, si può tappare, si può mettere a ventosa così sulla metro, sulla macchina, sul fidanzato, non lo perdete. E a forma di zoom di una macchina fotografica. Avete presente che le macchine fotografiche, quelle vere, si smonta la parte davanti, le monti diverse per fare il grandangolo?
Un obiettivo.
Sì, un grandangolo. Veramente una chiccarda meravigliosa con un'infinità di dettagli che replica una perfetta obiettivo. Abbiamo detto di chiamarlo obiettivo, vero? Sì, obiettivo, sì, obiettivo Canon. Sì.
Tipico regalo per fotografi.
Tipo regalo per fotografi o per hipster o per...
O per fotografi della domenica, ancora meglio.
Sì, o per fotografi della domenica, se volete fare una risata. Voi gli potreste regalare questo per soli 15 euro e poi un vero obiettivo che costa tipo...
$1 miliardo.
Esattamente.
Io conosco anche storie di persone che vogliono comprare l'obiettivo e hanno detto ma questo costa così poco e poi è arrivata la tazza a casa. Ma è gente che non si reffa, probabilmente. Una volta un mio ex coinquilino stava per comprare un forno a microonde giocattolo, perché costava un terzo rispetto agli altri, ma era convinto che fosse vero. Poi è stato fermato per fortuna sul più bello.
Ok.
Però c'è anche gente così.
Sì, ho visto gente che stava per comprare il poster di una macchina.
Per dire, questo è il livello.
Di comprare
la macchina.
La macchina.
Bello.
Per 1500 euro.
Gran bel poster. E questo era Shut Up and Take My Money. Abbiamo altro? No.
Possiamo andare direttamente con la prossima canzone.
Adesso noi vi regaliamo una grande chicca dei primi 2000, grande tamarraggine from England, perché loro sono i Westlife con Uptown Girl.
Boom. E allora, dopo questi consigli per gli acquisti, torniamo sempre ai consigli per gli acquisti, questa volta quelli un po' più...
Ormai siamo una televendita, una radiovendita.
Una radiovendita. E infatti è uscito il 22 ottobre per Panini Comics il Menhir d'Oro.
Oh!
Una storia di Asterix, scritta e realizzata nel 1967 da René Goscinny e Albert Uderzo. Che era stata pubblicata sotto forma di audiolibro illustrato e mai più ripubblicata dopo questo in altro formato.
Non so un audiolibro essere illustrato, cioè c'è l'audiolibro con le illustrazioni
C'era l'audiolibro con dentro delle illustrazioni da sfogliare all'interno.
Mentre ascolti. Bello.
Sì, era un formato nuovo, una cosa simpatica era stata fatta. È stata recentemente restaurata e verrà riproposto. La storia naturalmente... è Asterix Obelix, il bardo Assurance Turix, che è in grado di far piovere, parteciperà al canto dei bardi di Gallia per vincere il Menhir d'Oro. I romani naturalmente sono interessati, seguono i movimenti, pronti a fermarli e vabbè, bla bla bla. È uscito il 22 ottobre.
Vabbè, Asterix e Obelix, dove se lo prendi vinci. Cioè,
sì, se lo prendi vinci, è bello.
Non puoi sbagliare mai. Poi sono arrivate invece altre novità più, come dire, più nostrane, perché forse avevamo già anche consigliato il nuovo di Zero Calcare, Scheletri, non ricordo se avevamo già detto oppure no, ma...
Leggetelo,
ma appunto Zero Calcare non gli è bastato fare un libro, ne ha fatti due, perché è anche uscita la storia di Natale di Zero Calcare.
A Babbo Morto,
che sarà disponibile a breve... E che sarà insomma il regalo di Natale definitivo per gli appassionati del buon Michele Recci.
Se no consigliamo sempre di Italianissimo, uscito di recente per Feltrinelli Comics, Anestesia.
Esatto, della buona vecchia Fumetti Brutti. Se volete sapere di che si parla, su Fumettologica c'è un'anteprima delle prime, diciamo, 10 pagine del fumetto, che comunque danno un buon assaggio dei contenuti. È un po'... mi viene da dire il sequel, diciamo, di Pio, la mia adolescenza trans. Però comunque riprende una serie di tematiche già trattate nei libri precedenti e ne racconta lo sviluppo, lo svolgimento. E insomma, vediamo se vi piacerà, vediamo insomma cosa ne penserete e ne pensate. Nel frattempo è uscita anche altra roba sul fronte musicale, perché come ha scritto lui stesso, nonostante il periodo di merda, la pandemia eccetera, io il mio disco lo faccio uscire lo stesso. Stiamo parlando del maestro Pellegrini, ex chitarrista, cioè tuttora anche collaboratore e chitarrista degli Zen Circus, però adesso ha avviato un suo progetto solista, appunto un po' sfortunato dato il periodo, però comunque lo salutiamo e soprattutto ascoltiamo uno dei primi singoli che ha fatto uscire ormai qualche mese fa per questo nuovo progetto, che si chiama Cent'anni.
Ho spento la luce per poterti guardare. Che se all'amore ormai nessuno ci crede, neanche io me lo so spiegare. Così provi a volerti bene, che di innamorarti ti vergogni un po'. Ho fatto un sogno strano, ma non te lo dirò. Tu che hai bisogno di perdere e di restare con i tuoi nei, dici che la verità sta nelle carte, ma io le carte non me le scelgo mai. Così provo a volermi bene, che di innamorarmi mi vergogno un po'. Tu che sola non sai stare, io che un giorno ti ritroverò. Faremo troppi dischi per campare fino a 100 anni. Tu con i tuoi sguardi tristi e con le rughe troppi sbagli. Troppi anni distanti, ci cambieremo il nome per nasconderci un po'. Nascondimi un po'. Tu che moto vai veloce, ma scambi ancora Livorno per New York. Io che solo non so stare, e forse un giorno te lo racconterò. E
vedo ancora paura di me, anche con le camicie nuove, ma tu lasciami andare, lasciati andare. Ed ancora paura di te, paura di te, paura di te. Ma quando fuori piove, dimmi che vuoi scappare. Faremo troppi dischi per campare fino a 100 anni. Tu con i tuoi sguardi tristi, io con le rughe e troppi sbagli. Di troppi anni distanti ci cambieremo il nome per nasconderci un po'. Nascondimi un po'. Tu che moto vai veloce, me lo ricorderò. Io che solo non so stare, forse un giorno ti sorriderò.
E questo era il buon maestro Pellegrini.
100 anni.
100 anni. 100 di quest'anni, speriamo di no.
Gliela, no, dico, gliela butti a tutti?
No, non a noi, insomma, ah, come lui. Quest'anno, dico. Non,
ah, no, vabbè. Sai com'è. Ma poi mai parlato di Zero Calcare, ha fatto in allegato a Scheletri, c'è la maglietta con scritto fra 3 anni rimpiangeremo sto 2020.
E può io
l'ho trovata geniale, cioè è semplicemente vero. Geniale.
Una grande realtà.
Ma allora, prima di salutarvi, vogliamo lasciare un attimo un paio di consigli. Qualche anno fa, nel 2011, Death Villains, Violence, non so come si pronuncia, produsse un docufilm, The Mindscape of Alan Moore, un viaggio all'interno della mente di Alan Moore, una cosa anche molto biografica su lui, molto anche oltre i fumetti che aveva realizzato, con un'intervista in prima persona ad Alan che dura un'oretta e un quarto, 1:20, è disponibile penso su YouTube con sottotitolato in italiano. Non credo che ci sia un doppiaggio in italiano.
No, non credo.
Ma perché i diritti italiani ce li ha?
Il buon Claudio Calia. Salutiamo. No, esiste una versione in italiano dei testi, diciamo, dei contenuti del documentario pubblicata dalla Patavina Oblò e che potete acquistare sul sito www.oblops.it e è, diciamo, la versione, come dire, la sbobbinatura del documentario, mettiamola così. Molto interessante, molto carino.
Peraltro cattatevi l'ultimo numero d'Oblò perché ne vale la pena.
Ma questo l'avevamo già detto.
L'avevamo già detto. Ah sì, avevamo detto di prenderselo da Zabarella, è vero.
Esatto, esatto.
Detto ciò, ragazzi miei, penso che abbiamo detto tutto, quindi penso che ci vediamo fra un paio di settimane, sempre
tra un
di martedì.
Paio di settimane, tornando, rimanendo sull'onda delle novità fatte dai vecchi, ci ascoltiamo il singolo dell'ultimo disco di Bruce Springsteen. Grazie a tutti per averci seguito.
Ciao Giacomo.
Buonaventura vince qui. Ciao Luca. Questo è il buon Bruce Springsteen con Letter to You.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Oh! Things I found out through hard times and good, I wrote them all out in ink and blood, dug deep in my soul and signed my name true.
the dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter.